Le 21 minuti, rieccoci di nuovo. Ciao a tutte e a tutti da Mattia Guastafiano. Allora, cosa spera di portare a casa, di ottenere Giorgia Meloni dal suo viaggio nel Golfo Persico? Questo è il nostro tema di lavoro stasera all'Orizzonte delle 20. Benvenuti. Perché oggi, un po' a sorpresa, la Presidente del Consiglio ha fatto sapere di una sua missione nell'area. È atterrata questo pomeriggio a Jeddah, nei prossimi due giorni visiterà l'Arabia Saudita, gli Emirati Arabi e il Qatar, dove vedrà i principali leader del Golfo. Si tratta della prima visita di una leader occidentale nella penisola arabica da quando è iniziata la guerra all'Iran. Per fare che cosa? Beh, ovviamente si tratta di una missione che punta a portare a casa dei risultati in chiave energetica, materie prime per parlarci chiaro. Le ricadute economiche della guerra, lo sapete, sono ormai pesantissime. In Europa si inizia a parlare di spettro recessione, oltre che a invocare adesso anche la sospensione del patto di stabilità per far fronte a quello che potrebbe arrivare. E allora, in questo contesto, stamattina il governo italiano ha approvato un nuovo decreto carburanti che proroga il taglio delle accise fino a maggio, a tutti gli effetti una nuova misura tampone che però rischia di essere superata, come vi abbiamo più volte raccontato, dall'impennata dei prezzi di gas e petrolio che continua a crescere perché è bloccati nello stretto di Hormuz. Ma tornando dunque alla missione di Meloni, sembra a tutti gli effetti una mossa spot in un momento difficile per il governo, alle prese con intrighi politici tutti interni alla destra, ma anche con la difficoltà oggettiva sull'energia, il problema reale, principale per le tasche degli italiani in questi giorni. E allora cosa spera di strappare Meloni da questo viaggio? Ne parliamo stasera all'Orizzonte delle 20 con i nostri ospiti. La prima collegata con noi è Giulia Giordano, direttrice strategia mediterraneo e globale di EcoClimate. Benvenuta Giordano.
Grazie, buonasera a tutte e tutti.
Buonasera a lei. Giorgia Meloni poco fa ha rilasciato una intervista al TG1, al TG delle 20, l'ho qui sugli schermi dello studio, vedo la diretta TV, si è appena conclusa l'intervista, ma abbiamo delle agenzie, oltre al fatto che la Presidente del Consiglio ha detto che si va avanti perché il governo non ha tempo da perdere sul caso Piantedosi, gli altri intrighi di palazzo che a lei non interessano, poi però devo dire non vedo altre agenzie che danno dettagli maggiori, dettagli più precisi su questa missione energetica nel Golfo Persico. Dunque, che cosa ci suggerisce secondo lei?
Sì, in realtà insomma le cose che sappiamo su questa missione sono veramente poche e vengono centellinate. E, ho letto che per questioni di segretezza, di sicurezza della missione si è evitato di diffondere notizie in anticipo, che potrebbe essere sicuramente una spiegazione plausibile. E, d'altra parte però sembra anche un movimento diciamo pensato un po' all'ultimo minuto. E questo secondo me perché nel corso degli ultimi giorni si sono avvicendate veramente tante notizie sia a livello domestico che a livello internazionale. Quindi io leggerei questa missione attraverso due chiavi, la chiave domestica e la chiave internazionale. A livello domestico, diciamo che come già accennava in precedenza, no, oggi si è rilanciato e si è prorogata il taglio alle accise fino al 1 maggio. È una misura che lo stesso governo dichiara come una misura tampone che non può effettivamente portare a delle soluzioni effettive alla crisi che sta generando malcontento. Quindi una prima lettura potrebbe essere che questo è un segnale che il governo vuole lanciare di presenza e di azione. Quindi la Presidente del Consiglio va direttamente a visitare i leader di Arabia Saudita, di Qatar e di Emirati per affrontare diciamo, direttamente la questione energetica con questi attori. E quindi questa è sicuramente una prima chiave di lettura. E inoltre questa chiave di lettura diciamo, va anche inserita nel contesto di una serie di visite che sono partite già questa settimana con l'Algeria. Quindi non è la prima, in realtà già c'è stata una visita della Presidente in Algeria, sempre con diciamo, la stessa motivazione, quella di trovare delle modalità per superare la crisi energetica, cercando nuovi accordi, nuovi patti con i paesi fornitori. Quindi l'Algeria è stato il primo, adesso ci sono diciamo, questa missione ca da capire che cosa si può ottenere nella pratica da tre paesi che comunque continuano ad essere sotto attacco da parte dell'Iran. E poi ho sentito anche che è prevista una seconda missione, una terza missione in Azerbaigian.
Sempre nello
Quindi
stesso
si
ambito, certo.
ripete, sì, quindi si ripete questa strategia che è quella di andare a cercare di diversificare ulteriormente i fornitori, quindi di passare da un fornitore all'altro. Quando quello che emerge chiaramente da questa crisi, ma emerge veramente in maniera molto, molto chiara, è che rimanere ancorati ad un sistema di fonti fossili è una vulnerabilità strategica veramente importante. Lo è per i paesi importatori come l'Italia, che sono dipendenti da produttori esterni e quindi creano dipendenza, creano vulnerabilità agli shock geopolitici di qualsiasi tipo, ma lo è anche per i paesi produttori, che si sono, diciamo, ancorati ad un modello economico unico e che quindi senza una diversificazione continueranno ad avere delle problematiche.
Ecco.
Quindi una soluzione che è veramente molto di breve periodo, quella di andare a guardare a nuovi fornitori, nuovi accordi.
Certo, questo è lampante. Ecco, poi operativamente che margini avrebbe poi nel concreto Giorgia Meloni con nuove forniture? In che modo potrebbero, dovrebbero passare parlando con i paesi del Golfo, soprattutto visto che le forniture sono tutte bloccate al momento?
Le forniture sono bloccate perché i passaggi sono bloccati, anche se alcuni paesi si stanno già muovendo per trovare delle rotte alternative. L'Arabia Saudita sta già utilizzando una condotta, un oleodotto east-west che porterebbe il petrolio alla costa saudita sul Mar Rosso per poi, diciamo, trasportare il petrolio via Mar Rosso. Però sono veramente alternative molto limitate, e questo inoltre senza considerare il danno che è stato inferto alle infrastrutture oil and gas, petrolio e gas nei vari paesi e che continuano ad essere importanti.
Dunque, comunque non potrebbero sostituire quei passaggi da Hormuz che erano centrali, soprattutto anche in termini
No,
di quantità
no,
per il nostro
però.
paese. Sì, concluda pure Giordano.
Un'ultima, 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 un ultimo pensiero che riguarda un po' invece la lettura di questa missione nel contesto internazionale, perché stiamo vedendo una rottura sempre più profonda tra le politiche europee e quelle, soprattutto di certi paesi europei, come la posizione di Francia, di Spagna e rispetto agli Stati Uniti.
Sì, certo.
Quindi abbiamo visto che Francia, ma anche altri paesi, la Spagna sta negoziando direttamente con l'Iran, probabilmente per ottenere il passaggio di alcune navi dallo stretto. Quindi bisogna capire rispetto a questo come si posiziona il governo Meloni, perché la vicinanza con l'amministrazione Trump non è stata particolarmente brillante negli
No,
ultimi tempi,
certo,
quindi è
è il suo.
possibile che voglia spostarsi, qualche segnale è stato già dato in questo senso.
E infatti anche il senso del suo viaggio come prima leader occidentale nei paesi del Golfo dall'inizio della guerra dà anche appunto il senso in questo momento della confusione che regna nell'Unione Europea, dove tutti sembrano andare un po' per la propria direzione, un po' in ordine sparso. L'ultima cosa, Giordano, abbiamo giusto un minuto perché poi lasciamo spazio ad altri ospiti. Noi parliamo di forniture, Meloni sta andando lì a parlare di forniture di gas e petrolio, ma abbiamo capito chiaramente che in questa crisi il problema non sono tanto gli approvvigionamenti quanto i prezzi, dell'impennata dei prezzi causata dalla crisi che avviene lì nel Golfo Persico, attorno allo Stretto di Hormuz.
Sì, tra l'altro, diciamo, chi soffre veramente di più per le forniture sono i mercati asiatici, che avevano una percentuale molto più alta di importazioni di idrocarburi dalla regione. e l'Europa soffre un po' meno, però in realtà, come diceva giustamente, i prezzi si formano a livello internazionale e sono suscettibili della crisi che è in atto e quindi i prezzi alti hanno, diciamo, delle ripercussioni a livello internazionale, in Europa, nei paesi asiatici, ma anche negli Stati Uniti, ad esempio. Quindi questo sicuramente è la ripercussione, diciamo, più
Sì.
importante per l'Italia.
Sicuramente, forse alla luce di questo, anche un viaggio di questo tipo di Giorgia Meloni difficilmente potrà incidere su questo aspetto, quello dei prezzi. Grazie Giulia Giordano per essere stata
Vedremo.
con noi.
Ok.
Grazie.
Grazie a voi.
Alla prossima.
Grazie a voi, buonasera.
Era Giulia Giordano, direttrice strategia mediterraneo e globale di EcoClimate. Questo dunque quello che è sulla missione di Meloni, insomma, gli obiettivi, gli scopi e anche i tentativi, insomma, della Presidente del Consiglio di uscire un po' dall'angolo da un momento di difficoltà domestica e internazionale, come ci spiegava la nostra ospite. Però nel frattempo la crisi energetica è sempre più profonda e all'orizzonte si parla anche di recessione, soprattutto in Europa, dove ora si torna a chiedere la sospensione del patto di stabilità, come fatto a cavallo tra il Covid e la guerra in Ucraina. Oggi il ministro dell'economia Giorgetti ha detto che l'ipotesi di sforamento del limite del 3% del deficit sarà inevitabile se la situazione non cambia. Di questo parliamo con Mario Pianta, economista alla Scuola Normale Superiore. Benvenuto, professor Pianta.
Buonasera a tutti e tutte.
Professore, buonasera a lei. Allora, ovviamente c'è chi chiede la sospensione del patto di stabilità in ottica antieuropea, e lo sappiamo. Però, al di là di questo, avrebbe senso in questo momento una misura del genere prima che si materializzi poi quello scenario della recessione?
Beh, un vincolo alla politica fiscale europea come il patto di stabilità, figlio dei parametri di Maastricht del 1992, è stata un'impostazione sbagliata fin dall'inizio, perché impedisce ad un'area enorme come l'Europa e ai Paesi membri di usare uno degli strumenti fondamentali della politica economica, che è la politica fiscale, cioè la decisione di usare la spesa pubblica per far crescere l'economia attraverso il moltiplicatore della spesa e contrastare le crisi che provocano una caduta della domanda, come è stata la crisi finanziaria del 2008, come è stata la crisi della pandemia del 2020 e come è stata poi anche la crisi legata agli effetti della guerra in Ucraina nel 2022. Quindi parlare di cancellare il patto di stabilità è una buona notizia, perché corregge una delle distorsioni più gravi del processo di integrazione europea, che è quella di ignorare la necessità della politica fiscale e fondare tutta l'integrazione europea sulla politica monetaria, sulla moneta unica, l'euro e il ruolo della Banca Centrale Europea. Perché questo è importante? Perché la Banca Centrale Europea, di fronte a questo rischio di inflazione importata per effetto dell'aumento dei prezzi delle materie prime, del petrolio e del gas, risponde con un riflesso automatico, che è quello di aumentare i tassi di interesse, che cioè scoraggiare le imprese che fanno investimenti, scoraggiare le famiglie che chiedono prestiti per comprarsi la casa o per fare investimenti sull'istruzione o su altre attività. E quindi cosa succede? L'economia entra più rapidamente in una recessione, cioè la domanda cala, le imprese non sanno chi vendere e quindi l'economia smette di crescere. Quindi di fronte al dibattito attuale, di fronte al contesto, alle prospettive di incertezza e ai rischi di recessione che diventano sempre più gravi, non solo in Europa ma anche negli Stati Uniti, ritornare alla possibilità di fare politica fiscale, quindi compensare la caduta di domanda legata alla crisi con un aumento di spesa pubblica, è una buona notizia. È stato fatto con il programma di Next Generation Europe e il PNRR dopo la crisi della pandemia, e la novità di quel programma era che era fatto a scala europea, era un rilancio non della spesa pubblica nazionale ma della spesa pubblica con un indebitamento europeo di nuovo tipo, e su cui poi però l'Europa si è fermata.
Certo.
Allora, o con una libertà per i governi nazionali di spendere e eventualmente indebitarsi per rilanciare l'economia, o con un programma di rilancio europeo con un debito pubblico europeo, la politica fiscale per affrontare la crisi deve essere rimessa in agenda.
Molto chiaro, professore, sì, molto chiaro le sue parole. Dunque, sarebbe anche una soluzione, anzi, potrebbe essere a tutti gli effetti una soluzione, come già fatto in passato. Rimane però un problema politico e forse non è praticabile dal punto di vista politico. Alcuni paesi che invece sull'energia soprattutto hanno imparato negli anni a diversificare, dunque a subire meno gli effetti di questa crisi, potrebbero avere qualcosa da ridire di fronte a una proposta del genere all'interno dell'Unione Europea, che sappiamo è un organismo composito.
C'è una differenza ideologica tra i paesi del nord Europa che pensano che il modello neoliberista, molto ortodosso dal punto di vista dell'ideologia, per cui lo Stato deve ritirarsi dall'economia e lasciar fare alle imprese e ai mercati, non può essere toccato. Ecco, quindi abbiamo l'opinione pubblica e la cultura politica dei leader di paesi come Germania, Olanda, ma anche Svezia e Danimarca, che va in questa direzione, con una forte resistenza ad una visione progressista dell'impegno dello Stato nell'economia, anche se poi nei fatti tutti questi paesi, quando hanno potuto, hanno avuto politiche industriali e interventi dello Stato molto, molto attivi. Quindi c'è una forte ipocrisia da questo punto di vista. Però il principio sia di utilizzare gli eurobond per finanziare attraverso l'emissione di debito comune in Europa nuova spesa pubblica, come nel caso del Next Generation Europe e del PNRR, sia la liberalizzazione della spesa per gli Stati, quindi togliere il vincolo del 3% che attualmente è quello che preoccupa Giorgetti, entrambe queste strade sono viste molto male da questi paesi,
certo,
nordici.
È il solito problema europeo che ci portiamo dietro da un po' di anni. Professore, abbiamo ancora 2 minuti con lei. Le faccio questa domanda sulle misure italiane. No? Abbiamo appena approvato, il governo ha approvato un nuovo decreto carburanti, 550 milioni che sono stati recuperati in extremis per prorogare il taglio delle accise fino al 1° maggio. Abbiamo capito che è una misura tampone, perché potrebbe essere superata tranquillamente benissimo dall'impennata dei prezzi nei prossimi giorni, i prezzi che continuano ad aumentare se la crisi in Medio Oriente dovesse rimanere così com'è. Allora io le chiedo un giudizio su questa misura, ma soprattutto che cosa allora bisognerebbe fare?
Misure di questo tipo sono dei cerotti di fronte ad uno squarcio nel sistema economico legato all'instabilità e all'aumento dei prezzi dell'energia. Distribuire briciole o piccoli interventi come questi del governo è stato sbagliato ai tempi della pandemia, dell'aumento dei prezzi dell'energia legato dopo il 2022 alla guerra in Ucraina, ed è sbagliatissimo oggi. Abbiamo di fronte a noi l'esperienza di Francia e Spagna, che hanno introdotto in alternativa un blocco dei prezzi dell'energia, un limite al prezzo alla fonte, per cui le famiglie e le imprese sanno qual è in questo contesto il prezzo che continuano a pagare senza aumenti rilevanti. Che cosa succede? Il governo interviene e affronta la differenza che le grandi imprese energetiche devono sostenere tra il prezzo di acquisto di gas e di petrolio e di produzione dell'energia e il prezzo che contenuto che viene fatto poi a imprese e consumatori. Questa è la strada da seguire, il controllo dei prezzi sulla base delle esperienze di altri paesi, perché in questo modo si blocca all'origine l'inflazione, non c'è la ragione per cui le imprese aumentino i prezzi per effetto dell'aumento dei costi di trasporto dei combustibili se questi prezzi non aumentano. Quindi c'è la possibilità di bloccare alla fonte la malattia dell'inflazione, ma questo richiede un intervento politico del governo diverso da quello che è stato fatto nel 2022 in Italia e di quello che si sta facendo adesso. I cerotti con i piccoli compensi non fermano l'inflazione, che continua a diffondersi e diventare sempre più grave dal punto di vista della riduzione dei salari reali e dell'aumento dei prezzi per i consumatori e dell'aumento dei costi per le imprese, e gli spiccioli che vengono dati in questo modo clientelare e frammentario non hanno effetti economici rilevanti.
Molto chiaro anche questa risposta, professore. Davvero grazie come sempre per essere stato con noi.
Buona serata a tutti.
Alla prossima. Era Mario Pianta, economista alla Scuola Normale Superiore. Insomma, già una o due ricette per uscire da questo cul-de-sac in cui ci siamo infilati tutti quanti a forza per forza. Sul caso italiano continuiamo a parlare adesso con il nostro terzo e ultimo ospite che è collegato con noi. Si tratta di Antonello Oliva, responsabile dell'ufficio economico di Confesercenti. Che saluto, benvenuto Oliva anche a lei.
Grazie, buonasera a tutti, grazie.
Allora, prima cosa con lei, dottor Oliva, per capire, ma quanto ci abbiamo speso finora per la crisi energetica causata da questa guerra?
Chiedo scusa, ho perso una parte della frase. Quanto?
Quanto ci abbiamo speso finora con questa crisi?
Ok. Sì, abbiamo speso parecchio, perché le famiglie da un lato, le imprese dall'altro, siamo a qualche diversi miliardi. Il problema è che sicuramente è una crisi che andrà ancora un po' avanti, speriamo poco, perché tutti speriamo poco, però diciamo navighiamo un po' a vista, perché gli eventi ci prendono un po' la mano, e quindi anche il provvedimento di oggi sulle accise chiaramente è un provvedimento, l'ha detto lo stesso ministro Giorgetti, è un provvedimento tampone che serve di nuovo a prorogare questa riduzione di poco meno di 25 centesimi al litro del costo della benzina, che peraltro nel periodo che appena trascorso, diciamo nella prima fase di applicazione del primo decreto, nel frattempo era cresciuto ulteriormente il prezzo del petrolio, quindi della benzina. In realtà questi 25 centesimi di risparmio al litro non ci sono stati.
Se li sono mangiati, l'impennata dei prezzi, esatto, se le sono mangiati.
Esatto, quindi questo è un provvedimento chiaramente tampone che serve. Un suo valore, diciamo, è stato fatto anche in anni passati da altri governi, che inizia e finisce in un certo momento. Lo stesso ministro stamattina ha detto: vediamo quello che succederà, e questo è un po' una. Io non penso che nel giro di poche settimane, anche ammesso e auspicando che la guerra finisca, il conflitto finisca, tutto si risolva, perché abbiamo visto anche nella fase dell'invasione dell'Ucraina, diciamo così, poi gli effetti sono durati parecchio tempo, poi non si torna esattamente al punto di partenza, ecco, questo è il punto.
Assolutamente, perché la sensazione, Oliva, è che il governo stia a tutti gli effetti navigando a vista, prendendo tempo in attesa di capire effettivamente che cosa accadrà, ma non è che ce lo possiamo proprio così permettere.
No, guardi, c'è, diciamo, una pista dell'emergenza è, come dire, comprensibile, questa in particolare che riguarda la benzina. E sul discorso più generale dell'energia elettrica, anche lì certo c'è una sorpresa, no, che uno vive, e quindi si tratta di fare delle previsioni anche sulla durata. Il problema è che non scatta mai poi, quando siamo in un periodo di bonaccia, diciamo così, non scattano mai poi quelle riforme che vengono poi sempre rimandate, che sono riforme che hanno un costo ovviamente, perché quando si parla ad esempio sulle bollette energetiche di gas e di elettricità, degli oneri di sistema che arrivano a pesare circa il 20% della bolletta, cioè, l'idea è quella di alleggerire la bolletta togliendoli, però queste risorse poi vanno trovate da altre parti, ovviamente, no? Quindi non è probabilmente, ci vuole una riflessione che però non più di sistema, più strutturata, certo, che non si riesce a fare. Ecco.
Senta, il nostro ospite prima di lei, Oliva, il professor, sì, Mario Pianta della Scuola Normale Superiore, sì, ci diceva che tra le ipotesi, tra le possibilità, insomma, che si potrebbero mettere in campo, si potrebbe seguire l'esempio di Francia e Spagna, cioè un blocco ai prezzi dell'energia per bloccare anche di fatto l'inflazione, dunque l'impennata dei prezzi, la speculazione. Il governo ci deve mettere, con risorse che deve trovare, certo, ovviamente, la differenza tra imprese e consumatori. È percorribile questa,
certo,
strada?
È percorribile, però appunto cioè è sempre, noi abbiamo un problema grande che è il bilancio pubblico, no? Quindi abbiamo dei vincoli molto stringenti sulle risorse. Anche questa chiaramente è un provvedimento momentaneo, evidentemente, però bisogna vedere se si trovano le risorse, perché noi abbiamo visto anche nella prima fase, parlando solo di questo intervento sull'accisa, 500 milioni, però poi le risorse sono state prese un po' dalla sanità, un po' dall'istruzione, quindi è un po' un gioco a somma zero per noi, purtroppo. Questa è un po' la difficoltà, credo.
Certo, torniamo dunque a quel discorso sul patto di stabilità, allora.
Esatto, esatto, anche quello, certo, però poi i vincoli, cioè noi appunto le soluzioni vanno pensate anche a livello europeo, tra l'altro, no? Per cui questo è un altro problema che complica il quadro della situazione. Però per adesso rimaniamo, sì, diciamo, se vogliamo dire purtroppo, si rimane così un po' tra virgolette alla giornata. L'intervento che è stato fatto sulle bollette, diciamo di 3 giorni fa, che è passato alla Camera, un po' incide sugli oneri di sistema, però per poco, proprio per questo motivo che dicevo io, che è anche complesso pensare una riforma generale senza poi capire bene da dove prendere le risorse.
Dottor Oliva, abbiamo ancora 30 secondi, giusto per le ricadute,
prego,
pratiche, concrete. Oltre alla benzina, che vediamo noi in maniera concreta,
certo,
nelle nostre tasche,
certo,
ogni volta andiamo a fare benzina, e poi ci sono le bollette. Cioè, quali sono gli aspetti economici nostri, quotidiani e personali, a cui fare attenzione in questi giorni, dunque?
Ma guardi, è molto semplice, perché a parte il costo diretto di benzina per chi ha l'automobile e delle bollette energetiche, poi queste bollette e la benzina stessa non incidono solo sulle famiglie, ma anche sulle imprese. Pensiamo all'autotrasporto, pensiamo a tutta la catena, diciamo, logistica, no? Per cui questo poi pian piano sono aumenti di prezzo che si andranno a infilare, a inserire nella filiera complessiva di distribuzione dei prodotti.
Quindi aumenteranno anche i prezzi al supermercato. Mercato, insomma.
E diciamo sì, non in maniera immediata, non in maniera esagerata, però sicuramente entrano questi aumenti, entreranno gli autotrasportatori già stanno un po' sul piede di guerra, perché comunque loro hanno bisogno, e poi lei considera, come sappiamo, quasi circa l'80% delle merci in Italia è trasportato via gomma, quindi questo è un problema che gli autotrasportatori sentono e comunque,
sì,
incide poi sulla filiera complessiva.
Questo dà il senso di quanto la filiera sia integrata e di quanto l'energia, il dossier energetico, sia alla base praticamente di tutta la nostra vita.
Certo.
Dottor Oliva, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi che avete festeggiato il 50° compleanno in questi giorni.
Eh sì, no, non da tutto l'anno lo stiamo festeggiando.
Da tutto l'anno, scusi,
dottor Oliva,
è vero, perché non c'è, vabbè.
Ma allora, lo festeggeremo ancora nelle prossime settimane.
Certo. Allora auguri di 5.000 di questi giorni. Allora.
Speriamo. Grazie mille, alla prossima.
Anno. Grazie a lei, arrivederci.
E va bene, concludiamo con un augurio a noi e magari anche un po' a voi ascoltatori e ascoltatrici alle prese con i rincari energetici che, insomma, ci fanno tanto penare in questi giorni. Finisce qui l'orizzonte delle 20, torniamo non lunedì perché è Pasquetta ed è un giorno festivo, ma da martedì di nuovo qui insieme a voi. Ciao da Mattia Guastafierro.